una preghiera che non è Gesù Cristo nostro che sei nei cieli, ma Padre nostro, che ovviamente diciamo grazie a Gesù, che ovviamente viene dalla storia di Israele, che ovviamente viene dal nostro essere qua insieme, però c'è tutto qualcuno che è a servizio di un altro, che è a servizio di un altro, dove il cuore alla fine sarà quella parola, Padre, che diremo ciascuno singolarmente ma insieme come popolo. Quindi è tutto un cammino per poterla dire più pienamente possibile, adesso senza poi... Poi ciascuno di noi fa quello che può, io per primo, però ci aiutiamo in questo. Questo è un po' il cammino. E siamo appunto aiutati da questo salmo immenso, 48 versetti, ho messo in corsivo i versetti che noi leggeremo durante la liturgia, sono i versetti 6 e 7, li avremo durante la liturgia, sono i versetti 43-45, ma è interessante vederli nel loro contesto. Anche perché questo salmo, lunghissimo, avete già capito, tra l'altro anche sentendolo così, che è un salmo che racconta tutto la storia del peccato di Israele, dal Mar Rosso fino alla Terra Promessa, è comunque un salmo che inizia così, prima parola, versetto 1, alleluia, ultima parola, versetto 48, alleluia, e anche di per sé i due pezzetti iniziali, scusate, il pezzo iniziale e il pezzo finale sono una lode al Signore. Poi c'è tutta la vicenda del peccato, adesso la vediamo. Tra l'altro questo è il salmo della terza domenica di Quaresima, che è la domenica quella più dura di tutte. Seconda è la Samaritana, la quarta è il cieco nato, la quinta è Lazzaro, la terza è quella dove Gesù parla con i giudei che credevano in lui e voi non mi ascoltate, ma tu è un demonio, no, non un demonio, e alla fine gli tirano sassi. Vangelo di una durezza, infatti è così duro che uno non si ricorda. La Samaritana se lo ricordano tutti, il cieco nato se lo ricordano tutti, questo qua non c'è. Cos'è che dice quel Vangelo? Cioè deve essere, è un dialogo tra sordi, quindi è proprio la domenica più dura, quindi c'è molta la sottolineatura sul peccato, ma comunque alleluia, alleluia. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre, inizio, finale. Benedetto il Signore Dio di Israele, da sempre e per sempre, tutto il popolo dica Amen. Importante. Per tutti i peccati che combiniamo, prima c'è Dio e il suo amore. Proprio nella struttura già del Salmo. Infatti, i primi cinque versetti, che io adesso non sto a sottolineare, sono tutti versetti in qualche modo di lode, di gloria. Versetto 2, chi può narrare le prodezze del Signore? 4, ricordati di me, Signore, per amore del tuo popolo. E poi, dopo questa grande lode, inizia tutta la storia del peccato di Israele, nel quale si riflette il nostro peccato. E diciamo subito una parola, anche qui, evangelica, una buona notizia, che mette in gioco la nostra umiltà però. Perché chiaramente il peccato porta poi a stare male, infatti è una storia anche di dolore, no? Sapete che, come diceva il mio professore Ravasi, conoscete anche voi, la storia di Israele per certi versi è un disastro. Dalla divisione del regno, alle invasioni, alla spaccatura in due, un disastro la storia di Israele. Però, quando uno sta male, magari molti di noi in questo momento stanno male, per mille ragioni, quando uno sta male, preghi Dio che sia colpa sua, preghi Dio, perché se uno sta male e lui è totalmente innocente, è Giobbe, è Gesù Cristo, cioè si può fare ben poco. Se io sto male per colpa, se io adesso avessi freddo perché sono qui in canottiera, perché ho sbagliato l'impianto di areazione e di riscaldamento della chiesa, ho freddo, però se è colpa mia posso fare qualcosa, posso mettermi un maglione. Se io ho freddo avendo un maglione, sono malato, c'è un problema serio. Cioè ci vuole una grande umiltà per riconoscersi peccatori, ma è una grande furbizia poter dire su questo sto male ed è colpa mia. È una beatitudine, perché ti puoi convertire, puoi cambiare.
Se stai male e non è colpa tua, appunto,
Giobbe quanti capitoli sono? Quindi, in questo salmo, che appunto è molto pesante, si vedono le colpe di Israele e si riflettono anche le nostre colpe, è però una benedizione. Adesso proviamo ad esaminare un pochino queste colpe, che però stanno dentro una gloria, e vediamo anche che effetto a sorpresa poi genererà proprio alla fine del salmo. Versetto 6, che sarà quello che avremo anche nella liturgia: abbiamo peccato con i nostri padri, delitti e malvagità abbiamo commesso, i nostri padri in Egitto non compresero le tue meraviglie, non si ricordarono della grandezza del tuo amore. Qui siamo un po' al cuore del peccato del popolo ebraico, ma che è il peccato di ogni cristiano, che è il peccato di ogni uomo. Non percepire Dio, non compresero le tue meraviglie, non percepire Dio. Qui ci vorrebbe Don Paolo, che è più esperto di me, di adolescenti. Sapete che quando si è adolescenti, un po' adolescenti lo sei un po' tutti, no? Sempre, anche 80 anni, però quando uno è a 16 è proprio nel pieno dell'adolescenza, no? È una delle cose tipiche del pieno dell'adolescenza è essere appunto reattivo, ribelle, negativo rispetto alla realtà, tipico. Se voi avete un adolescente e c'è l'arcobaleno e c'è la Vergine delle Rocce di Leonardo e c'è la visione del Monviso e c'è insomma le cose più belle della cultura e della natura che vengono in mente, l'adolescente dice: che schifo. Arcobaleno, che schifo. Mozart, che palle. È dura, eh? È proprio la posizione di colui che, spesso in modo polemico, reattivo, uno poi non c'è più. Cioè, se di fronte a Mozart, a Giotto, ai ghiacciai del Monte Bianco, dici che noia, poi non so più cosa farti vedere. Il santo è colui che, appunto, Madre Teresa di Calcutta vedeva le meraviglie di Dio, i miracoli di Dio tra la gente che moriva di fame, di stenti. Per cui, prima cosa, e poi la memoria, adesso ci torneremo, che è un tema proprio, anche questo è cardine dell'ebraismo e del cristianesimo, non per niente celebriamo la messa come comandamento, perché essendo un popolo che tende a dimenticarsi, la grazia ricevuta, appunto, ci siamo dimenticati. Questo è un paio di coordinate, scusate se guarderò l'ora più volte, ma è importante. Faccio alcuni punti così un po' a saltapicchio inevitabilmente, però lasciando a voi, se avete un po' di tempo da qui a domenica, di rileggerselo con calma, perché poi certe cose vengono fuori semplicemente se leggi un po' con calma. Alcune cose magari, qui c'è tutto il lavoro che uno potrebbe fare con la Bibbia, ogni episodio, andare a vedere sulla Bibbia di cosa si narra, ma c'è semplicemente una sapienza che viene leggendo con calma, magari con una penna in mano, sottolineando. Colpisce molto il versetto 8 perché mi ricorda un episodio della mia vita. A un certo punto siamo ancora in una parte positiva, poi la situazione andrà sempre peggio, poi migliorerà però. Ma nel versetto 8 si dice: ma Dio li salvò per il suo nome. Frase che potrebbe sembrare un po' strana, no? Ma Dio li salvò per il suo nome. Allora, voglio farvi un esempio, ma per farlo nel modo più neutro possibile, ti chiedo un aiuto. Monica, dimmi una categoria di lavoratori, la prima che ti viene in mente. Benissimo, panettiere. Da un esempio su un panettiere. Io una volta ho conosciuto un uomo, un panettiere, ovviamente non era un panettiere, ma così, dai, un panettiere, che chiaramente faceva parte, era dentro l'associazione di panettieri, che però ne avevano combinato una così brutta. Per fortuna che l'esempio è totalmente casuale, se non mettete che avevano messo il veleno per topi nel pane, una roba tremenda, io dissi: no, io ho un nome, un uomo, io ho un nome da difendere, io mi chiamo Mario Rossi, sono un panettiere,
amo il mio lavoro, io con questa gente non voglio avere più niente a che fare, io esco dal giro dei panettieri, mi tolgo dal sindacato, perché io ho un nome fatto di lavoro, di competenza, di professionalità, di amore. Pensate, era semplicemente un uomo. Pensate qui Dio che dice no, io ho un nome da difendere. È bellissimo la forza del nome poi nell'ebraismo e quindi anche nel cristianesimo. Guardate il versetto 13, il versetto 14-15 è, si tornerà sempre su questo tema, presto dimenticarono le sue opere, non ebbero fiducia nel suo progetto. Progetto, sapete, possiamo leggerlo anche vocazione, da quella alla vita siamo esseri umani, a quella alla fede siamo cristiani, a quello poi di essere religiose, sacerdote, persone sposate, tutto quello che vogliamo. Di nuovo la dimenticanza, la mancanza di fiducia, cosa viene fuori? Arsero di desiderio nel deserto, tentarono Dio nella steppa, concesse loro quanto chiedevano, li saziò fino alla nausea. Io ho segnato queste parole. Da un lato dimenticanza, non aver fiducia. Frutto, non il desiderio nel senso bello, ma l'ardere del desiderio, che si capisce una cosa è una bramosia. C'è anche nel 26esimo canto dell'Inferno questo ardore tremendo di Ulisse, e poi la nausea. Sapete che Jean-Paul Sartre ci ha fatto un romanzo dal titolo La nausea, perché ovviamente al di fuori di una vita radicata profondamente nel ringraziamento, nella memoria, e poi sei preso dall'ardore dei desideri, oppure che è opposto, dal bruciare perché vuoi questo, vuoi quell'altro, dire che schifo, non interessa niente di nulla, capisce molto. Non parlo di Mosè, ma vi faccio notare che il povero Mosè compare, dico perché è povero, il versetto 16, che è un versetto interessante il versetto 16, perché fino al 15 c'è tutto un problema del peccato di Israele contro Dio, perché il peccato originario è sempre contro Dio, e poi il peccato diventa anche un peccato sociale, in questo caso qui col versetto 16, con quel divennero gelosi di Mosè, di Aronne, c'è tutto un problema di frattura dentro il popolo. Comunque Mosè compare al versetto 16, in modo glorioso al versetto 23 come colui che intercede, e poi in modo drammatico al versetto 32, dove anche Mosè non ce la fa più. Quando si dice, cioè ve li leggo così non state a 16, il popolo divennero gelosi di Mosè nell'accampamento e di Aronne il consacrato del Signore. Quindi un problema a un certo punto di peccato che è diventato anche tra le persone. Poi sì, Mosè qui diventa come una figura di Gesù nel versetto 23, ed egli che Dio li avrebbe sterminati se Mosè suo eletto non si fosse posto sulla breccia davanti a lui. La figura immensa di Mosè che intercede per il popolo. Sapete che c'è quel pezzetto della Bibbia bellissimo dove Dio e Mosè fanno marito e moglie, no? È il tuo popolo che ha fatto questo, e no, è il tuo popolo, è il tuo figlio, è ritornato, è il tuo figlio. Qua balletti bellissimi, c'è una lettura, mi ricordo più quando capita, ma è una meraviglia. E poi è da là che nel versetto 32 lo irritarono il popolo anche alle acque di Meriba, e Mosè fu punito per causa loro, poiché avevano amareggiato il suo spirito ed egli aveva parlato senza ricordo. Che Mosè, che punto lo giorno. Faccio un po' di saltapicchio, ma sto quasi concludendo. Tornando un attimo indietro, perché c'è una bella, di nuovo al versetto 21. Io personalmente ci ho messo anni per rispondere a questa domanda, però tante volte ne abbiamo parlato e poi voi siete più svegli di me, sicuramente non avete avuto tutti gli anni di cui ho avuto bisogno io per rispondere a questa domanda. Siamo sempre sulla dimenticanza, no? Versetto 21. Dimenticarono Dio che li aveva salvati, che aveva operato in Egitto cose grandi. Famosa domanda. Ma se uno non ha vissuto l'esperienza della liberazione dall'Egitto, come tutti quelli che verranno dopo, come noi che leggiamo questo Salmo e magari non ci siamo mai stati in Egitto, come funziona? No? Uno può dire, beh, è in senso simbolico, sì, ma sapete quel bellissimo esempio antropologico, però difficile ma è chiarissimo, allora, velocissimo riassunto. Israele era in Egitto, ci arriva attraverso Giuseppe, all'inizio sta benissimo, sono pochi, poi diventano sempre di più, per cui stanno male e c'è tutto un dolore, però sono liberi a un certo punto, grazie all'intervento di Dio, attraversando le acque. Sapete che è esattamente il racconto della nascita di ciascuno di noi. Che siamo nella pancia della mamma, che stiamo benissimo i primi mesi perché c'è un fracco di spazio, poi si arriva il nono mese che non si ne può più, anzi quella roba lì che ti proteggeva diventa una cosa mortale, se non esci dalle acque nasci. Quindi ciascuno di noi è nato, è stato salvato. Che poi vuol dire, allargando un po', ciascuno di noi ha avuto, in mezzo a contraddizioni, sofferenze, torti che abbiamo subito, amore a sufficienza per essere arrivato vivo alle 9.35 del 21 di marzo. Cioè il fatto che siamo qua è la prova che con tutti i guai che abbiamo avuto sufficiente amore per vivere fino adesso. E come fai a dirlo? Siamo qua, siamo vivi. Quando devo fare una lezione con quelli che sono morti, dirò altre cose. Noi siamo vivi e quindi vuol dire che, però quanto è facile dimenticarsi. Quindi la struttura è facilissima, non c'è bisogno di essere stato in Egitto, è la struttura di tutti gli esseri viventi. Concludo con una cosa tremenda e una cosa bellissima, perché poi c'è tutta una degenerazione, a un certo punto si parlerà anche di un momento dove gli ebrei sacrificano i loro figli prendendo, insomma, delle cose tremende. Guardate com'è pesante il versetto 40, siamo verso la fine. L'ira del Signore si accese contro il suo popolo, ed egli ebbe in orrore la sua eredità. E la traduco in un altro modo, pensate a un padre e una madre, pensate a dei nonni che dicono: i miei figli mi fanno schifo, i miei nipoti mi fanno schifo. La forza del linguaggio è questa. Cioè, c'è così tanta esasperazione anche in Dio per questa storia qui, che arriviamo alla violenza di questa frase. Per cui, per fortuna che il Salmo non finisce qui, se no spegniamo la luce, andiamo a casa, basta. Cioè. Però guardate che cosa bella che succede, perché abbiamo una nuova vicenda tragica di Israele che poi si ripercuoterà per tutta la storia, appunto, che a un certo punto, dopo questa dichiarazione di orrore, Dio consegna il suo popolo nelle mani dei nemici. Sappiamo cosa ha voluto dire nella storia di Israele, fino ad arrivare alla dominazione romana al tempo di Gesù, alla distruzione del Tempio. Poi però si ricorda della sua alleanza, del suo amore, e guardate che il versetto 46 è un colpo di scena. Li affidò alla misericordia di quelli che li avevano deportati. È impressionante. La misericordia di Dio passa attraverso il peggio del peggio del peggio. Anche qui lo dico in un modo impressionistico per tenervi svegli a quest'ora della sera, come dire, Dio affidò alla misericordia dei nazisti gli ebrei. Però forse qualche ebreo è riuscito a salvarsi la vita per la misericordia di qualche nazista. Non lo so, eh? Adesso non mi interessa affatto la storia contemporanea, provate a pensare nella nostra vita cosa vuol dire che forse a volte il bene può arrivare dal nostro peggiore nemico, che non è detto sia un nemico con un nome e un cognome, può essere anche un'entità, una forza, una malattia, una situazione negativa, che è realmente negativa. E poi appunto il finale è più lieve, merita di essere letto dopo questo bagno Maria in questo nero. Salvaci Signore nostro Dio, radunaci dalle genti, perché ringrazieremo il tuo nome santo, lodarti sarà la nostra gloria, benedetto il Signore Dio di Israele, da sempre e per sempre tutto il popolo dica Amen, Alleluia. Adesso, magari continuando a leggere il testo in modo personale, però ci lasciamo prendere dalla preghiera silenziosa durante l'adorazione eucaristica, cercando il più possibile appunto di riconoscere in Dio il nostro peccato, di chiedere la sua misericordia, di ricordarci le sue opere, di avere occhi per la sua presenza, insomma alcune delle sottolineature che abbiamo ascoltato nel Salmo e che possiamo poi rileggere con calma.